Arabesque.
La pagina che abbiamo ascoltato è quella con cui si apre una delle raccolte dell'ultimo Schumann. Siamo dalle parti, dal Gesang der Frühe. Qui non c'è un titolo, ma ritorna a un amore di gioventù, Fantasiestück, che troviamo nell'opera 12, nell'opera 73, i tre Klavierstücke con clarinetto, e questi ultimi tre Fantasiestück, opera 111, che nascono in pochissime settimane. Sarà una delle pagine amatissime da Clara e è la pagina amatissima dalla nostra gradita ospite in questa seconda puntata di Arabesque, Pierpaola Porqueddu. Ben ritrovata.
Grazie.
Cominciamo subito con la domanda d'obbligo. Abbiamo visto la settimana scorsa come tutto quello che è contenuto in questo disco, che hai prodotto tu stesso, e non in situazioni ottimali, perché in una situazione ottimale avresti dovuto avere un accordatore pronto ad accordare il pianoforte tra un pezzo e l'altro, la cosa non è successa, ma tant'è, il disco è comunque bellissimo, tanto che si diceva aveva vinto un confronto con altri quattro interpreti a proposito della sonata di Haydn che abbiamo ascoltato la scorsa settimana. Troviamo in questo disco un'altra tua passione, che è la suite bergamasca di Claude Debussy, che ascolteremo ampiamente in questa puntata, e poi questi tre Fantasiestück di Schumann. Se la suite bergamasca contiene una delle pagine in assoluto più sfruttate di Debussy, questi tre pezzi sono suonati pochissimo, e a torto secondo me, ma sicuramente anche secondo Pierpaola.
Sì, sono incantevoli. Ovviamente, come tutte le cose che amo suonare, partono da un'esperienza emotiva. Quindi la mia esperienza è che a 15 anni, la prima volta che suonai su un pianoforte a coda, era il mio primo saggio in auditorium e mio padre venne a sentirmi da Nuoro. E quindi io suonai la suite che lui non aveva mai ascoltato, e nel mio cuore ci sono i suoi occhi pieni di lacrime perché aveva scoperto questo capolavoro dalle mani di sua figlia. Lui non si aspettava mai una cosa simile. Dunque questo poi innamoramento è continuato, perché la suite è meravigliosa, ormai sono arrivata a sentirla proprio come l'ho suonata nel disco, e questo sono molto felice. dice: il quarto tempo è molto veloce, De Bisou non lo voleva così, lo so, ma io ho disobbedito, come disobbedisco spesso, cercando un certo rigore, secondo me non si sarebbe granché offeso o inquietato. Adesso, io sono cresciuta con maestri che erano molto rigidi su tantissimi aspetti e questo non mi ha fatto benissimo, quindi un po' questa ribellione me la porto dentro. E quindi un dire questo non si suona così, ma così, per me è angosciante. Quindi con tantissimo rispetto, io sono della filosofia di Nietzsche, che recupera appunto, che dà tanta importanza all'oblio, la storia è importante, ma va superata, e va rispettata, ma soltanto con l'incoscienza si può essere felici. Dunque io quando suono vorrei essere un po' incosciente, magari prendermi una critica in più, con grandissimo rispetto verso il compositore, io vorrei anche sentirmi libera dentro la mia esecuzione, e questo ho fatto nella suite.
Forse anche per questo la sonata scelta da Pierpaolo è questa sonata di Haydn, che è estremamente libera e costruita attorno a una grande libertà. A me non è sembrato che ci fosse qualcosa di cui scandalizzarsi, particolarmente nelle scelte, nemmeno nella velocità con cui esegui il passepied. Mi piacerebbe tornare un po' indietro. Credo che tu sia l'unica pianista proveniente da Nuoro che mi ricordo nel panorama di pianisti che si frequentano regolarmente. Ma mi piacerebbe tornare al tuo percorso musicale. Da Nuoro hai studiato a Cagliari, poi sei passata all'Accademia di Santa Cecilia, ma hai avuto anche molte esperienze, molti insegnanti. Mi piacerebbe un po' che tu mi indicassi quali sono stati i tuoi insegnanti e che cosa ti hanno regalato o che cosa non ti hanno offerto.
Allora, prima dei 20 anni ho avuto un maestro, Orio Buccellato, che era il maestro importante in Sardegna, appunto essendo un'isola, era lui il maestro. Emotivamente stimolante, mi ha fatto leggere qualunque cosa di letteratura, ha collegato la mia passione musicale alla letteratura, alla cultura, e questo secondo me è importantissimo. Ma è mancato l'aspetto didattico, e cioè sono arrivata a 21 anni in accademia da Paolo Bordoni, che è stato il mio primo maestro, senza aver mai studiato lento e forte, e se un pianista sente questo si scandalizza immediatamente. Per fortuna Paolo Bordoni mi ha preso di peso, mi ha detto tu devi studiare così, e con lui ho fatto tutto. Quei 3 anni ho fatto tutti i miei concorsi, ho vinto lo Speranza Taranto, e ce l'ho fatta perché avevo una roccia accanto emotiva ma anche tecnica solida. Questi concorsi mi hanno comunque segnata, nel senso che la gara mi ha distrutto. Cioè andare lì e dover dare una prestazione per un giudizio, che poi è strano perché io sto suonando un pezzo, che tipo di è una cosa che non riuscivo a capire razionalmente, emotivamente. Perciò questa cosa un po' mi ha segnato. Il maestro non mi ha mai costretto a fare i concorsi, era una strada come dovevi farlo per fare una certa carriera. Io volevo suonare in sala, avevo bisogno di esprimermi e quindi ho seguito questa strada. Però emotivamente non mi ha fatto bene. Quindi aver vinto sti concorsi voleva dire che ogni volta che vincevo piangevo, perché dovevo farne un altro. E questo non è stato granché. A un certo punto, dunque, ho pensato di smettere proprio di suonare. Ma il maestro Bordoni mi ha detto: dai, provaci ancora, perché tu sei il più grande talento che ho mai sentito. Allora io ho creduto in questo, ma non tanto per il complimento, ma proprio perché avevo bisogno di esprimere la musica che avevo dentro. E ci ho provato e sono andata a Roma da Sergio Perticaroli. E lì c'è stata assolutamente nessuna comunicazione emotiva, per cui sono stati 3 anni di accademia in cui ho studiato i miei pezzi, non ho purtroppo stabilito un feeling col maestro, e dopo ho scelto che la musica era una cosa mia personale, perché piuttosto che andare in sala e perdere l'80% di quello che volevo fare, ho pensato che sarebbe stato meglio, insomma, viverla come dicevo io, e quindi personalmente, intimamente.
Tra i tuoi maestri ci sono stati anche personaggi di altro genere, cioè altra provenienza. Perticaroli e Paolo Bordoni sono dei pianisti di formazione, diciamo così, convenzionale. Un'altra figura che hai conosciuto a Vienna è quella di Paul Badura Skoda, sì, che indirizza forse di più verso quello studio iniziale di pianoforte senza usare il pedale, per forza, insomma, da cui ha cominciato Pierpaola Porquedu. La tua esperienza con Paul Badura Skoda, che cosa ti ha lasciato? Perché verrebbe da dire, ma se c'è qualcosa che si deve a un insegnante nel modo in cui suoni Haydn, forse viene da lui, vero o no?
Sì, dolcissimo uomo, è stato un uomo disponibilissimo. Avevo una gran paura, perché ovviamente è un gran nome. Invece tutte le sue lezioni sono state soltanto lezioni sulla musica. Abbiamo studiato Mozart e Haydn, e soprattutto Mozart, le variazioni. Lui si arrabbiava perché diceva che quelle variazioni con le seste e con certe difficoltà era impossibile che le avesse scritte Mozart, quindi mentre faceva lezione si arrabbiava, diceva impossibile, impossibile, non è, però diceva ma dai, riusciamo a far uscire la frase anche da questo. E ci sono passaggi che abbiamo studiato insieme che mi fanno ancora venire i brividi, perché sono scritti, Mozart certo non aveva la scrittura facile che dico io di Chopin che ti rimane nelle mani, però proprio quelle variazioni sono ostiche, antipatiche, perché sono strane, scritte strane, e appunto anche sul finale ci sono delle seste assurde, che veramente a cui uno non è pronto dopo la tecnica, insomma, di Mozart, di tutte le variazioni. E Badura Skoda è stato il primo maestro che mi ha detto: devi essere libera quando studi e suoni Mozart, devi essere libera di fare il tuo tempo, i tuoi respiri. Mi avevano sempre detto: Mozart è così, Beethoven è così, Bach è così, e quindi con lui ho scoperto sì, te stessa. E questo è stato bellissimo. E alla fine dello studio con lui mi ha detto: che bello ascoltarti, sei una creatura meravigliosa. E quindi questa generosità di questo grandissimo pianista di venire da me, che era una ragazzina, a dirmi questo, mi è rimasto nel cuore.
Torniamo allora a Claude Debussy e a questa suite bergamasque. Da cosa cominciamo? Iniziamo dal preludio, ascoltiamo il preludio, ma dimmi che cosa comporta affrontare la musica di Debussy per Pierpaola Porcueddu. Quali sono le caratteristiche, insomma, che ti stimolano o che fanno sì che questo pezzo è uno dei tuoi preferiti del disco?
Allora, io penso sempre, è una cosa sin da quando ero ragazzina, a Camille Claudel, la scultrice, che pare fosse amica di Debussy, che fece una bellissima scultura, il Walzer. E questa scultura l'ho sempre associata alla suite bergamasque. Quindi quando io inizio la suite ho proprio impresso questa amicizia, questo legame. Fra l'altro pare che lei non amasse la musica e questo scandalizzava Debussy. Quindi questa suite per me è come questa scultura, questa libertà, questo giocare con le forme, con un chiaro scuro, è un continuo cambio di umore. Si parte in un modo e dopo due pagine si è in un altro mondo. A me serve quando suono, non riesco a tenere l'attenzione su una stessa linea emotiva. Quindi per me è libertà nel rigore più assoluto, perché poi ho imparato negli anni che si deve seguire Debussy con un rigore assoluto. E questo è tutto il fascino che trovo in ogni pagina, dall'inizio alla fine.
Il prelude, la pagina con cui si apre la suite Bergamasque di Claude Debussy nell'interpretazione di Pierpaola Porqueddu. Chiuderemo questa puntata con una pagina che abbiamo menzionato e che Pierpaola suona, almeno sostiene di suonare con una velocità che non sarebbe piaciuta, o forse sì sarebbe piaciuta a Claude Debussy, ma che non sta scritta in partitura. Mi piacerebbe parlare anche del fatto che Pierpaola si è sottoposta o è stata forzatamente sottoposta a un numero impressionante di concorsi, buona parte dei quali hai anche vinto, ma che cosa significa, che cosa ha significato per te sottoporti a questa, non si può definire altrimenti che tortura, il concorso pianistico?
Era un passaggio obbligatorio quando appunto avevo i miei 20-21 anni fare i concorsi per accedere poi alle sale da concerto importanti. I grandi maestri ascoltavano e tu eri piano piano selezionata. E sono arrivata anche a questo perché ero diventata un po' la pupilla di Marcello Abbado, che voleva portarmi ovunque e mi aveva proprio detto: è già fatta, devi soltanto venire a suonare. Io, ecco, mi sono ritrovata quindi in questa avventura dei concorsi ad essere giudicata anche spesso in maniera crudele per semplicemente ciò che suonavo e sentire altri pianisti come me essere giudicati con la stessa crudeltà. Allora entra in conflitto con la mia idea di musica, perché se ci si siede al pianoforte si è passata la vita a studiare, a creare qualcosa o a scoprire qualcosa. Quando io lavoro con i miei allievi è incredibile come ogni nota che fanno è proprio sintomatica del loro carattere, è espressione di ciò che sono, se sono introversi, se sono timidi. Il pianoforte è meglio di uno psicanalista, riesce a tirare fuori il meglio e il peggio di te. Allora, quando si va a farsi ascoltare, ci deve essere la propensione del pubblico. Bella la sala da concerto per questo, il pubblico viene ad ascoltarti, si appoggia alla poltrona e ascolta ciò che tu hai da dire. Così, senza pregiudizio. Se si va invece in concorso, c'è un pregiudizio. E spesso i maestri che ho incontrato, lo devo dire sinceramente, avevano un pregiudizio fortissimo sul modo di fare quella cosa, Bach in un modo, Chopin in un altro. Avevano delle categorie talmente rigide che diventava ridicolo la prova in sé. Io spesso mi sono alzata a metà prova dicendo: ma ho finito, me ne vado. Perché non era possibile sostenere tale assurdità. Il giudizio deve essere certamente tecnico, ma se si va a suonare è un'esperienza emotiva. Allora essere giudicati e infilati in una classifica era un tormento per me. Devo dire, l'ho vissuta molto male questa cosa, anche avendo vinto, ma vincevo per... suonavo, mi veniva, quella volta lì andava bene, però non era mai una vittoria dentro di me, non l'ho mai vissuta come vittoria, perciò non posso dire di essere stata mai soddisfatta di una sola vittoria, che, mentre sono stata soddisfatta di aver suonato tante volte in pubblico e quell'applauso lì non me lo dimenticherò mai, questo sì.
A me sembra un po' che sia diventato una macchina da guerra la produzione dei concorsi pianistici. Una volta almeno c'era una possibilità da parte dei musicisti di presentarsi con una sonata di Mozart e non necessariamente con i Trois Mouvements de Petrushka e di Stravinsky. Oggi o si arriva con i pezzi, i cavalli di battaglia dei grandi virtuosi o si è tagliati fuori in apertura. Cioè, Trois Mouvements de Petrushka è un brano banale per uno che fa concorsi come Gaspard de la Nuit di Maurice Ravel. Una volta mi ricordo che erano pochi quelli che riuscivano a non farsi male eseguendo questi brani. Perché, secondo Pierpaola, questo fatto?
Il virtuosismo è la prima cosa, la performance è la prima cosa. Tu devi avere un impatto sul pubblico, non c'è più la formazione del musicista, ma la formazione di chi deve andare in sala da concerto e ripetere un concerto dopo l'altro in maniera esemplare. La tenuta, la testa. Tito Aprea diceva: l'80% di un pianista è la testa, il resto è talento. Io ho lottato tutta la vita contro questa frase. Poi alla fine, se ci guardiamo intorno, qualunque disciplina, qualunque professionista, se non ha la testa, non riesce a esprimersi. Mi rendo conto che la testa è importante perché altrimenti il talento rimane nascosto. Io soffro tutti i giorni di non aver avuto la possibilità di avere la testa per sostenere la mia emotività, il mio talento, perché quando hai qualcosa dentro di molto forte da dire, hai bisogno di dirla. Quindi io vorrei tanto, avrei chiesto ai miei maestri, se fossi stata cosciente all'epoca, nello stesso modo in cui lo sono adesso, chiedere: curate l'intimità l'emotività dei ragazzi, perché poi la tecnica, cioè, si perde anche, non è quello. In sala da concerto arriva l'emozione, le sale si sono svuotate, ci sarà un motivo per cui le sale sono svuotate. Ci sono i mostri sacri, tu non suonerai mai come Claudio Arrau, non suonerai mai come Hurwitz, non suonerai mai come Benedetti Michelangeli. Ebbene sì, infatti non lo sono. Non è più interessante questo discorso. Noi siamo cresciuti così, con dei maestri che ci dicevano così. Questo si suona così, altrimenti non fare più questo pezzo. Ma perché? Sono felice. Ecco, è tutto qui. La prestazione era l'unica risorsa del pianista. Adesso i ragazzi di adesso quasi quasi non li seguo più. Io sento suonare e dico, ah, questa cosa mi piace, allora mi avvicino. Ma non per il nome, vado ad ascolta, sensazione. Bisognerebbe recuperare il lato emotivo del musicista, quello che c'era nei saluti. Io perciò suonerei volentierissimo 50 persone, 100 persone che mi respirano addosso. Allora sì, recupero la mia dimensione, altrimenti sto scomodissima su un palcoscenico a dover fare tutto giusto a memoria, in silenzio assoluto. Se tossiscono, no? Vengono sgridati. E perché? Si può anche parlare. Ecco, questa dimensione qui della musica è stata dimenticata e le sale sono vuote. I miei figli, uno di 14 e 18, non vogliono andare in sala da concerto, c'è troppo silenzio. Cioè, questa sacralità, il museo, dopo muore. E questo io penso.